Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Notte del 9 novembre del 1046. L'alba si avvicina, ma il buio è ancora padrone della valle dell'Adige. Qui e là risplendono i fuochi accesi nei forti, nei castelli e nelle tante torri di segnalazione che controllano questa via vitale tra l'impero e le inquiete e ribelli città del nord Italia. L'impero su quale regnava Enrico III, figlio di Enrico II, che aveva saputo mettere in riga, seppur a fatica, le spinte indipendentiste delle ricche terre lombarde. L'imperatore che nel 1027 riconobbe ufficialmente il Principato Vescovile di Trento, attribuendo al Vescovo Ulrico II poteri su un vasto territorio che si estendeva fino alla gran parte dell'attuale Sud Tirolo. La nascita, in buona sostanza, di uno Stato sempre fedelmente legato al Sacro Romano Impero, che si estinguerà solo nel 1808. Le notti in quel lontano 1046 erano pericolose, le faide e quindi gli agguati tra feudatari erano amaro pane di tutti i giorni e appunto di tutte le notti. Ma quella del 9 novembre di 978 anni fa diverrà, tra qualche istante, memorabile. Ad un tratto la valle dell'Adige, dalla bassa Tesina alla chiusa di Verona, viene percorsa da un boato spaventoso. Le luci dei castelli si spengono uno dopo l'altra, l'aria diventa irrespirabile. Le nebbie autunnali vengono sostituite da un'immensa nube di polvere. Tutto trema, anzi la terra, soprattutto in quella che oggi è la Vallagarina, sembra essere diventata un mare in tempesta. I castelli e le costruzioni crollano uno dopo l'altro. Nel buio si ode il fragore delle frane che si staccano dai monti, accompagnate da violenti spostamenti d'aria. La gente terrorizzata pensò che la fine del mondo fosse arrivata. In quei secondi interminabili molti si gettarono in ginocchio per chiedere perdono dei peccati. I cavalieri dell'Apocalisse sembravano percorrere la valle. Questa del resto era la mentalità dell'uomo del Medioevo. Poi la terra si calmò e un silenzio mortale si stese su quel mare di buio e di macerie. Un silenzio interrotto dopo qualche momento dai lamenti dei feriti e dalle urla disperate di chi aveva perso tutto. Ma alla fine del mondo ai cavalieri dell'Apocalisse non c'entravano nulla. Quella desolazione era stata provocata da una scossa di terremoto stimata in base alle valutazioni scientifiche fatte dagli esperti del servizio geologico della provincia di magnitudo 6 nella scala Richter e 9 nella scala Mercalli. Una scossa catastrofica che, oltre a far cadere una trentina di costruzioni militari e castelli, provocò una serie di frane che ancora oggi possiamo vedere. Una di queste, narrano le cronache antiche, interruppe per una decina di giorni il corso dell'Adige, creando un lago che venne fatto defluire a fatica. Questo del 9 novembre del 1046 è il primo terremoto documentato nell'area atesina e dobbiamo rendere grazie ai monaci benedettini dell'abbazia di Corvey in Renania che negli Annales Corbeniensis registrarono il disastro avvenuto in Valle Tridentina. Il terremoto, scrisse su una pergamena conservata nell'antico convento un anonimo monaco, avvenne il quinto giorno prima delle Idi di novembre nella Valle Tridentina, un terremoto così grande che crollarono oltre 30 castelli, alcuni anche sopra le persone, e le montagne si abbassarono appunto per il terremoto. Inoltre il fiume rimase sbarrato dalla caduta delle montagne per più di 10 giorni e non lasciò passare nemmeno una goccia d'acqua lungo il suo alveo. Lo stesso anno molti altri terremoti provocarono eventi orrendi nelle regioni marittime. Questo ci ha lasciato l'anonimo monaco. Con questa potenza, evidentemente, anche Trento riportò danni. Allora una città che aveva già una storia industria e che era stata, oltre che un importante centro durante l'impero romano, un luogo di grande importanza durante il regno longobardo. Della Trento di quei primi anni mille ci è rimasto poco. Sappiamo che era stata eretta già una grande cattedrale dove erano custoditi i resti di San Vigilio e dei martiri anaunensi, e la si può immaginare come un centro ancora caratterizzato dalle belle architetture longobarde incalzate dalle più moderne costruzioni romaniche. Ma, fino ad ora almeno, non sono emersi documenti che comprovino danni e vittime causate dal terremoto nel capoluogo. Di sicuro ci furono, ma non abbiamo nulla di nero su bianco. Sappiamo, grazie alle ricerche geologiche contemporanee, che l'epicentro del sisma deve essere stato nella zona di Trambileno, e che provocò la grande frana che possiamo vedere immediatamente alle spalle di Castelpietra, a Volano, e quella dei Lavini. Frane che sono state datate con metodo dell'isotopo radioattivo in un arco temporale assolutamente compatibile con quello del terremoto. Forse quella famosa ruina dantesca dalla quale il sommo poeta trasse ispirazione è quella di Volano e non quella di Marco, ma poco importa. Fanno parte dello stesso fenomeno seguito al sisma di 978 anni fa. Forse in Italia, perlomeno al nord, l'eco del cataclisma del 1046, quando Dante mise mano agli inizi del 1300 l'inferno, era ancora presente tra la gente. Comunque di sicuro fu impressionato dal paesaggio sconvolto della Vallagarina, che vide probabilmente nel 1303, quando per un anno soggiornò a Verona ospite di Bartolomeo della Scala. Impressionato al punto il nostro poeta da scrivere i noti versi del canto dodicesimo dell'Inferno. Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'Adice percosse, o per terremoto o per sostegno manco, che da cima del monte onde si mosse, al piano è sì la roccia discoscesa, ch'alcuna via darebbe a chi su fosse, cotal di quel burrato era l'ascesa. Scusate, la mia recitazione non è certo quella di Vittorio Gassman, ma ci siamo capiti, Dante prese ad esempio questa frana come luogo adatto per inscenare una discesa infernale. Rimandando il grande fiorentino al suo posto di letterato, per tornare alla scienza, diciamo che il terremoto del 1046, a quanto pare, deve aver provocato una grande frana dalle parti di Dro, delle famose e splendide Marocche. Gli scienziati fanno risalire all'epoca della grande scisma la frana di Cass che si staccò dal Monte Brento. Quindi un'altra possibile conseguenza della catastrofe che colpì la Valle dell'Adige in quella notte sciagurata. E anche in questo caso la frana è accompagnata da una leggenda, quella della grande opulenta città di Cass che sarebbe rimasta sepolta dalla frana. Tracce concrete che questa leggenda possa nascondere qualcosa di vero non ce ne sono. Tranne una tegola e alcuni resti di un forno rinvenuti nel 1907 a 40 metri di profondità durante i lavori di scavo per realizzare la centrale di Fies, che gli archeologi dell'epoca attribuirono ad epoca romana. Quello che è certo è che il nostro territorio porta ancora i segni di quella lontanissima tragedia, che travolse vite, ispirò il più grande poeta italiano e ha suscitato l'interesse della scienza e di chi si occupa, come me, di storia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.